Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Nella sua profonda sensibilità, Elisabetta vedeva le contraddizioni tra la fede professata e la pratica cristiana. Non sopportava i compromessi.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Così il Santo Padre l'altro ieri in udienza generale. Tema della catechesi, la vicenda di Santa Elisabetta d'Ungheria, principessa del XIII secolo, che seppe rinunciare ai fasti di corte per dedicarsi a una vita radicalmente cristiana a servizio dei poveri e dei bisognosi. Una vicenda esemplare per i suoi tempi e anche per i nostri, così pieni di contraddizioni. Contraddizione è il mio spunto di oggi. Nel lontano Medioevo, nella sua profonda sensibilità, Elisabetta d'Ungheria vedeva le contraddizioni dunque tra la fede professata e la pratica cristiana, non sopportava i compromessi. La vicenda di questa santa regina, profondamente radicata appunto nella fede cristiana, ci avvicina ai nostri tempi, pure talmente pieni di compromessi e di contraddizioni. Guardiamo per esempio questi giorni le cronache da Terzigno, guardiamo le cronache dalla televisione di Stato, guardiamo la distribuzione delle ricchezze sul pianeta, guardiamo lo stesso Medio Oriente. Il segretario generale del Sinodo, Monsignore Terovic, in una intervista pubblicata dal bimestrale Terra Santa nel numero di settembre-ottobre, definiva il Medio Oriente una regione vitale nella storia del cristianesimo che pure da 2000 anni è attraversata da tensioni, conflitti, rivolgimenti religiosi e politici, e aggiungeva: il fatto stesso che, malgrado le situazioni sfavorevoli, milioni di cristiani siano rimasti nelle loro terre è già un segno della forza e della presenza dello Spirito Santo che misteriosamente, pur nelle contraddizioni, non cessa di ispirare e di guidare la Chiesa. Le contraddizioni dunque come banco di prova per noi cristiani. Contraddizione da contraddire, dire contro. Ma la contraddizione in sé è qualche cosa in più, no? Rispetto al semplice atto del contraddire. La contraddizione è un po' come un errore, uno scarto, i filosofi dicono un'aporia dentro la realtà, uno scandalo, un errore di percorso, un ostacolo, appunto quello che accade per esempio con la questione dei rifiuti nel napoletano, in Italia. E che cosa sono gli scarti, i rifiuti stessi per la società cosiddetta del benessere se non un inevitabile segno di contraddizione e di scandalo?
Chi vive in barà? Salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira il bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali. Sotto un treno, chi ama la zia, chi va a porta via. Chi trova scontato, chi come ha trovato, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, coi fili che ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu.
Su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, venerdì 22 ottobre, ci siamo imbattuti nella parola contraddizione. L'ha pronunciata l'altro ieri in udienza generale il Santo Padre a proposito di Elisabetta d'Ungheria, che ha occupato la sua catechesi settimanale, questa principessa del XIII secolo che volle la stessa farsi segno di contraddizione, se vogliamo, nei confronti della vita di corte del suo tempo, dando privilegio piuttosto che a occupazioni e preoccupazioni mondane alla cura per chi aveva bisogno. Dalla stampa di oggi, allora, in prima pagina dell'Osservatore Romano in data odierna, i monaci di Tibirin e il sondaggio dell'Economist. A margine della notizia del film dedicata appunto ai monaci uccisi in Algeria, che esce oggi nelle sale italiane e che si intitola Uomini di Dio, ecco che cosa ne scrive Lucetta Scarafia.
L'ultimo numero dell'Economist presenta i risultati di un sondaggio fatto presso i lettori a proposito della religione. È stato loro chiesto infatti se ritenevano la religione forza per il bene oppure nociva. Le ragioni delle parti sono state difese sull'autorevole rivista britannica da due giornalisti, ma Mark Oppenheimer, che è intervenuto per la religione, non è stato molto convincente. Ha portato tre motivazioni a favore, di cui una decisamente originale e difficilmente sostenibile. La religione diverte. Non c'è quindi da stupirsi se la netta maggioranza dei lettori, il 75%, ha votato contro. Sono certa che se gli stessi lettori fosse stato mostrato il film di Javier Beauvoir, Uomini di Dio, più bello è il titolo originale, Des Hommes et de Dieu, avrebbero espresso un'opinione diversa. Dunque la religione come elemento di contraddizione, provocazione, scandalo.
E del resto Gesù annunciava di essere venuto per fare scandalo, no? Per dividere il padre dalla madre, il figlio dai genitori, il fratello dalla sorella, eccetera. Sempre al volo dalla stampa di oggi, su Avvenire, ecco l'annuncio della prossima manifestazione, di una prossima manifestazione riservata agli artisti di strada. Al Circo Massimo a Roma. Artisti di strada, patto d'onore, sottoscritto un accordo con la città, basta vandalismo. Ma se l'artista di strada, per definizione, è colui che vuole porsi come elemento di contraddizione, di provocazione, di scandalo per una città, viene inserito in una manifestazione di quella città, che artista di strada è? Dove vanno a finire le sue provocazioni? Il suo ruolo contraddittorio appunto nei confronti della città perde in questo modo la sua missione principale, che è proprio appunto quella di essere elemento di contraddizione. Però di questa manifestazione prevista a Roma, ripeto, lanciata proprio dal comune da oggi a domenica 24, ci occuperemo, andremo a sentire personalmente insomma che cosa ne dicono i protagonisti, cioè gli stessi artisti di strada.
Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Parole.
Oggi qui tra le pagine, fogli e le parole di 105 Live, la radio scusate, Vaticana in diretta, divaghiamo su contraddizione. Lo spunto è la figura di Elisabetta d'Ungheria, santa e regina immersa nelle contraddizioni del suo tempo, alle quali contraddizioni rispose con un forte impegno cristiano a favore dei poveri, divenendo lei stessa appunto figura di contraddizione, almeno in riferimento al potere, ai poteri del suo tempo, alla vita mondana del suo tempo. Sicuramente figura di contraddizione e spesso in contraddizione con il suo tempo, Vincent van Gogh. In mostra in questi giorni a Roma ne parla Alessandra Petitta.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Voglio fare dei disegni che vadano al cuore della gente. Così scriveva Vincent van Gogh, il pittore olandese, in una lettera al fratello Theo. A giudicare dall'enorme successo raggiunto dalle sue opere, c'è da credere che ci sia riuscito. A Roma è stata appena inaugurata nel complesso del Vittoriano una mostra a lui dedicata, Vincent van Gogh, campagna senza tempo, città moderna. Ce ne parla Benedetta Calzavara, storica dell'arte, responsabile delle mostre al complesso del Vittoriano. Vittoriano, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Dunque, sono passati molti anni dall'ultima mostra romana dedicata a Van Gogh, più di 20. Questa quindi è una mostra, è un appuntamento molto importante per ammirare le opere di questo grande pittore. La mostra è stata curata da una delle più famose studiose di Van Gogh, Cornelia Homburg, che ha scelto di raccontare la produzione artistica di questo pittore seguendo due tematiche a lui molto care.
Sì, attraverso l'analisi della campagna come luogo dei valori che non cambiano mai, come non cambia il ritmo delle stagioni che regola il lavoro dei contadini, da un lato, e dall'altro la città, luogo della modernità, luogo del mercato dell'arte, luogo del cambiamento. Questi due temi si intrecciano nell'opera di Van Gogh a partire dalle sue primissime opere, perché molti considerano l'unica città di Van Gogh Parigi. In realtà fin da subito lui alterna città e campagna con l'Aia, Amsterdam, e poi continuerà anche nel sud della Francia dipingendo Arles come se fosse in realtà, con delle caratteristiche in realtà di una piccola metropoli, mentre era un sonnacchioso villaggio della Provenza.
Fino al 6 febbraio prossimo sarà possibile quindi ammirare circa 70 opere in esposizione. Non ci sono i famosi girasoli, ma opere forse altrettanto importanti tra dipinti, acquerelli, opere su carta, anche lettere.
Sì, sì, ci sono 5 lettere originali e poi appunto oltre 70 tra dipinti, acquarelli e disegni. Non ci sono i girasoli perché evidentemente i girasoli non hanno nessun senso all'interno di questa tematica. Abbiamo voluto scegliere un tema particolare che potesse portare nuova conoscenza all'opera di Van Gogh, e questo tema ha suscitato l'interesse delle grandi istituzioni museali di tutto il mondo, come il Guggenheim, il Museo d'Arte di Filadelfia, l'Art Institute di Chicago, che hanno voluto partecipare a questo evento. Sono più di 46 le istituzioni museali di tutto il mondo che partecipano, oltre a importanti collezioni private.
Quindi una mostra, un evento che mette a confronto due aspetti fondamentali della sua identità artistica, due realtà apparentemente opposte, la città e la campagna.
Sì, che sono opposte ma che spesso convivono, come ad esempio nel seminatore dell'Hammer Museum, il gesto del seminatore che Van Gogh derivava dall'opera classica di Millet, viene introdotto in una tavolozza rivoluzionaria, sullo sfondo spuntano le ciminiere di una fabbrica, per cui campagna con dentro la città. La cosa, pregio maggiore direi, di questa mostra è che ci permette di vedere l'intera opera dell'artista. Attraverso questo tema conosciamo tutto Van Gogh, dall'inizio alla fine della sua avventura.
Oltre a queste 70 opere si aggiungono anche altre opere di artisti che gli furono di ispirazione.
Sì, la mostra si apre con una selezione di stampe. Van Gogh aveva una collezione personale di oltre 1700 stampe che scrive nelle sue lettere, leggeva per calmarsi quando era agitato, leggeva moltissimo, era un uomo di grande cultura. Le stampe erano di artisti a lui vicini, contemporanei, o dei grandi maestri dell'Ottocento, della scuola di Barbizon, come Millet ad esempio. Abbiamo voluto inserire anche una serie di dipinti di artisti a lui contemporanei per far capire come Vincent van Gogh non era questo genio isolato che spesso descrivono le cronache, ma era molto inserito nel tessuto artistico dell'epoca.
E un percorso particolare dedicato agli studenti, un itinerario didattico che racconta non solo il percorso, l'aspetto artistico, ma anche e soprattutto il lato umano. Quindi come si è evoluta la sua pittura anche in relazione proprio alla sua personalità?
Sì, diciamo che il Vittoriano da anni dedica un'attenzione particolare al laboratorio didattico, ai rapporti con gli studenti, dalle primissime classi, fin dai bambini, fino alle scuole superiori. Quello che abbiamo voluto fare con questa mostra è sfatare una serie di miti anche per quanto riguarda la visione di Van Gogh e della sua pittura legate alla sua presunta follia. Dimostriamo con questa mostra come Van Gogh, nel momento in cui dipingeva, per quanto emotivamente disturbato potesse essere, era in realtà estremamente lucido e estremamente puntuale, dipingeva sempre quello che voleva che lo spettatore vedesse, non è casuale.
Tutto questo nella mostra Vincent van Gogh, Campagna senza tempo, città moderna, al complesso del Vittoriano fino al 6 febbraio prossimo. Io ringrazio Benedetta Calzavar, storica dell'arte e responsabile delle mostre artistiche al complesso del Vittoriano. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Grazie Alessandra, oggi stiamo divagando sulla parola contraddizione. Nella sua profonda sensibilità, Santa Elisabetta d'Ungheria vedeva le contraddizioni tra la fede professata, la fede e la pratica cristiana, non sopportava i compromessi. Ne ha parlato così il Santo Padre l'altro ieri in udienza generale, questo lo spunto per noi oggi per divagare su contraddizione e anche su compromesso. Quanti compromessi invece ogni giorno ci provocano, ci seducono nella loro facilità, nella loro presunta inevitabilità. Beh, è inevitabile scendere a compromessi. Vorrei invitare alla riflessione sul fatto che si scenda a compromessi, proprio ci si abbassi, ci si senta a torto a ragione costretti a un decadimento, diciamo, da una posizione iniziale. Compromessi, contraddizioni, i compromessi a loro volta, inevitabile segno di contraddizione di una società o di un costume.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Segno di contraddizione e vessillo, se vogliamo, di contraddizione è sicuramente l'utopia. Quante utopie conosce la storia del pensiero umano? Il banchiere anarchico, racconto del portoghese Fernando Pessoa, è una di queste utopie. È una riflessione sulla libertà, sull'anarchia. E la storia di questo banchiere, che di umili origini, si intrattiene con un interlocutore in una conversazione in cui appunto disquisisce sul raggiungimento della libertà, sull'anarchia, appunto, sulla necessità di ribellarsi contro tutte le convenzioni e le formule sociali. Ma per fare ciò è necessaria una rivoluzione mondiale. Queste sono le conclusioni del banchiere, del racconto. E tema immenso che coinvolge l'uso e lo stesso impiego delle ricchezze, inclusa appunto la loro sregolata distribuzione, segno di contraddizione dei nostri tempi che appunto testimoniamo ogni giorno. Questo racconto di Fernando Pessoa, ripeto, il banchiere anarchico, è in libreria per Nova Delphi, è una piccola casa editrice indipendente che propone, tra le altre collane, una collana di classici della letteratura mondiale. Le Sfingi è questa collana, cito alcuni autori grandi del Novecento come García Lorca, Wilde o Rilke. Questo è, ripeto, il banchiere anarchico di Pessoa, con una introduzione di Fulvio Abbate. La casa editrice è Nova Delphi.
E in chiusura vorrei segnalarvi altre due figure contraddittorie, se vogliamo, positivamente contraddittorie del nostro tempo, visto che oggi è stata questa un po' la traccia che abbiamo seguito tra le pagine, i fogli, le parole odierne. Due artisti, appunto, cui Roma ha dedicato e dedicherà e sta dedicando due mostre. Una in chiusura, Sante Monachesi, alla Fondazione Roma, Musei di Roma di Via del Corso, ancora visitabile fino a domenica, e l'altro è Mario Schifano. Allora, Monachesi, nativo di Macerata, scomparso circa 20 anni fa, nel 91, fu sensibilissimo davvero alle contraddizioni del Novecento, alle provocazioni artistiche conseguenti, per esempio fondamentale per lui quella del futurismo. E si poneva egli stesso, come spesso fanno gli artisti, come elemento di contraddizione. Nell'epoca dei satelliti artificiali si domandava perché, mentre l'uomo si accinge a conquistare la Luna, è possibile continuare a dipingere gli stessi oggetti, o meglio a dipingere con lo stesso intento di una volta? Beh, una bella provocazione, una bella conferma del fatto che la pittura, l'arte in generale, sono per definizione elemento di contraddizione. E poi, dicevo, Mario Schifano, ne scrive di lui il Messaggero, il Corriere della Sera oggi, tutto genio, talento, intuizione e maledettismo. Ecco di nuovo il maledettismo, il segno di contraddizione nei confronti della società. Da martedì fino al 6 febbraio al Macro sono in mostra le sue leggendarie Polaroid, fotografie, fotocopie a colori che lui spesso manipolava, dipingeva, sovrapponeva con altre immagini attraverso la tecnica del collage, eccetera. Laboratorio Schifano è il titolo di questa mostra, ripeto, al Macro di Via Reggio Emilia, da martedì e fino al 6 febbraio. Bene, ci salutiamo qui. Io oggi ho divagato sulla parola contraddizione, una parola impegnativa che denuncia uno scarto, uno scontro intimo dentro una realtà che si presume sempre uguale a se stessa, e in cerca di contraddizioni, ma soprattutto del modo in cui superarle tutti insieme, si è svolto in queste due settimane il Sinodo dei Vescovi, l'Assemblea Speciale per il Medio Oriente. Vi ricordo che domenica, alla conclusione del Sinodo per il Medio Oriente, si svolgerà una messa in Basilica Vaticana presieduta dal Santo Padre, ma vorrei ricordarvi che cosa Benedetto XVI diceva invece in apertura di questa Assemblea Sinodale. Parlava della cosiddetta caduta degli dèi che stiamo vivendo, e la trasformazione del mondo, la conoscenza del vero Dio, il depotenziamento delle forze che dominano la terra è un processo di dolore. E questo è il riassunto di quest'unica visione che ha chiamato il Santo Padre la caduta degli dèi. È il processo di trasformazione del mondo che costa il sangue, costa la sofferenza dei testimoni di Cristo. E se guardiamo bene, vediamo che questo processo non è mai finito. Si realizza nei diversi periodi della storia in modi sempre nuovi, anche oggi. Pensiamo alle grandi potenze della storia di oggi, pensiamo ai capitali anonimi che schiavizzano l'uomo, che non sono più cosa dell'uomo, ma sono un potere anonimo al quale servono gli uomini, dal quale sono tormentati gli uomini e perfino trucidati. Sono un potere distruttivo che minaccia il mondo. Sono una contraddizione. Cari amici, un buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Thank you.
parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together when it ends.